Radioattività. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio. È un evento in collaborazione con Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Un pranzo come si deve, un panino sfizioso, vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Il Regno Unito si è svegliato con un hung parliament e Theresa May probabilmente non ha dormito questa notte, perché ha dovuto trovare la soluzione per uscire dal vicolo cieco in cui, come giustamente sottolineavi, lei stessa si era infilata con tutte altre prospettive quando ha convocato queste elezioni anticipate 7 settimane fa. Dunque il nuovo governo ha ricevuto il mandato dalla regina, l'abbiamo sentita pochi minuti fa qui davanti al numero 10 di Downing Street annunciare che c'è il nuovo esecutivo, che sarà un governo che darà certezza al paese, perché il paese ha bisogno di certezze, e soltanto, ha detto, il nostro partito le può dare, visto che abbiamo preso il maggior numero di voti, il maggior numero di seggi, ma sottolineiamo noi, non quella maggioranza, tantomeno quella forte maggioranza che avrebbe voluto. Quindi non lavorerà da sola Theresa May, non ha mai parlato di coalizione Stefania, ma noi sappiamo che i suoi numeri non le permettono di governare da sola, e sappiamo anche che ha chiuso un accordo, e ha confermato lei poco fa, con gli unionisti del Nord Irlanda. Non si parla di coalizione, si parla più, parlando all'italiana, di un appoggio esterno. Gli unionisti che voteranno con il governo di Theresa May sulle leggi di bilancio voteranno la fiducia, e in cambio hanno chiesto che ci sia l'impegno dell'esecutivo a garantire nessuno statuto speciale per il Nord Irlanda a seguito dei negoziati sulla Brexit. Dunque pesanti ricadute interne di questo voto, pesanti ricadute anche estere, perché chiaramente la May aveva convocato queste elezioni per arrivare molto più forte, con un mandato chiaro e netto a favore della hard Brexit e del suo governo, al tavolo negoziale di Bruxelles. Così non sarà, perché arriva con una maggioranza probabilmente di 3 o 4 voti, adesso vedremo i dati definitivi, ancora inferiore a quella che aveva, che era 17 voti, peraltro appunto da condividere con gli irlandesi. Vincitore morale di queste elezioni sicuramente il partito laburista di Jeremy Corbyn, un Jeremy Corbyn che ha fatto tutta la campagna giocando la carta della lotta all'austerity, lotta alle disuguaglianze sociali. Per qualcuno una ricetta anni 70 la sua, che parlava anche di nazionalizzazione di posti o ferrovie, una ricetta che evidentemente ha convinto. I seggi chiaramente per il sistema elettorale parlano di un grande divario tra conservatori e laburisti, 318 o 319 conservatori, 261 per adesso ai laburisti. Le percentuali però, Stefania, ci dicono 42% ai conservatori, 40% ai laburisti, un paese di fatto profondamente spaccato. Un Jeremy Corbyn che ha chiesto in mattinata le dimissioni di Theresa May, il passo indietro di Theresa May, e ha detto: dite, noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità.
Venerdì 9 giugno, Toto, Hold the Line.
Questo
per il servizio di Sky TG24 delle 14. Sono le 16:36 minuti. Buon pomeriggio Trieste. Io sono Marco Vitrotti e benvenuti al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste, Radio Attività 97.5, 97.9. Doveva essere, diciamo, una manovra per rafforzare il governo conservatore, invece per Theresa May è stata una sorta di sconfitta, diciamo, l'uscita prima dalle elezioni di ieri non raggiunge la maggioranza, l'abbiamo sentito, e di fatto consegna l'Inghilterra ad una situazione di grande instabilità politica. Jeremy Corbyn, il leader laburista, colui il quale doveva essere schiacciato da più di 20 punti di differenza secondo le previsioni di solo due mesi fa, era dato appunto per perdente, è arrivato ad un passo invece dal fare il colpaccio, attestandosi a pochi seggi dalla primo ministro May. Immediata ovviamente la reazione della borsa britannica, come l'abbiamo sentito, con la sterlina in poche ore ha perso terreno sulle altre monete mondiali, fotografando ovviamente una difficile situazione. Corbyn nel suo discorso di ringraziamento ha subito chiesto le dimissioni della May, che ha risposto con un secco no. Beh, non c'era, insomma, no, non c'è sorpresa in questo, guai in vista quindi per la situazione britannica, perché con questi numeri sarà davvero difficile metter mano ad un nuovo governo che possa sopravvivere in un clima lo ricordiamo teso dalle mille incognite dopo la serie di attentati che hanno messo in ginocchio un'opinione pubblica che evidentemente non riconosce alla signora May di aver fatto il possibile affinché non accadessero gli attacchi dei giorni scorsi. Poi c'è anche il problema della Brexit. Ricordiamo invece i risultati: 318 seggi ai conservatori, 261 ai laboristi, ai scozzesi 35, ai liberal democratici 12, ai democratici uniti 10 e invece altri partiti 12 seggi. A motori spenti sarà possibile analizzare i motivi che hanno spinto i britannici a virare decisamente, diciamo, verso un'alternativa ai conservatori. Molti Corbyn in testa hanno infatti battuto sul tasto dei tagli alla sicurezza, l'avevo parlato nei giorni scorsi, apportati dalla May durante i 7 anni in cui è stato ministro dell'interno del governo Cameron. Siamo in collegamento col giornalista britannico Mark William Law, l'avevamo annunciato. Ciao Mark.
Buonasera Marco.
Come stai? Tutto a posto?
Tutto abbastanza bene, grazie.
Come si è svegliata stamattina l'Inghilterra alla luce, insomma, di questi risultati?
Beh, direi innanzitutto come si è svegliato nel Regno Unito.
Sì.
Faccio questa osservazione in quanto in qualche misura il risultato di questo voto assicura un pochino di più l'integrità del Regno Unito. Il partito nazionalista scozzese ha perso quasi 20 seggi. I conservatori in Scozia hanno vinto tanti seggi per la prima volta in quasi 20 anni. C'è questo accordo con gli unionisti della Nord Irlanda, il tutto illustra una volontà da parte del pubblico britannico di innanzitutto tenere integrale il concetto dell'unione delle diverse nazioni.
Chiaro, cioè bisogna garantire un governo in qualche modo con questa alleanza di cui si è parlato con il Nord Irlanda, si può riuscire, insomma. Theresa May ha pagato nel gradimento della gente, anche perché dopo aver detto e ridetto che non si sarebbe ricorsi al voto anticipato, ha invece cambiato idea, no?
Sì, assolutamente. A questa osservazione raggiungere il fatto che nella campagna elettorale May non si è risultata particolarmente carismatica, al contrario il laborista ha lavorato molto, molto bene, molto spesso la sua campagna elettorale sembrava qualcosa di 40 anni fa, passeremo di più i ricchi, la pubblica istruzione anche a livello dell'università sarà gratuito e così via.
Dimmi se è sbagliata questa considerazione che ho fatto, io l'ho visto molto in chiave Bernie Sanders americano, è sbagliata questa concezione che ho?
Puoi ripetere per favore?
Che io nei giorni scorsi l'ho paragonato molto a Bernie Sanders, no? Candidato democratico americano. È sbagliata secondo te questa mia osservazione?
No, ci sono dei validi elementi per le quali fare un simile paragone, assolutamente. ma direi che si è svegliato, direi che ha è quasi uscito del letargo, un uomo assolutamente poco carismatico, un uomo che desta parecchie preoccupazioni, è riuscito in qualche misura a reinventarsi e diventare molto molto convincente, sostanzialmente 31 seggi di guadagno,
direi che sono tanti,
un ottimo risultato.
Infatti senti, parlavamo ovviamente di quanto hanno influito gli attentati sul risultato di queste elezioni, mi dicevi già lunedì, se non sbaglio, che ci siamo sentiti, parecchio, no?
Ma sicuramente c'è un sicuramente questi avvenimenti hanno avuto un'influenza,
sì.
Però più che questo sono dell'avviso che il grande sorpresa è in buona parte dovuto ad un afflusso alle urne da parte dei più giovani. È abbastanza sorprendente vedere come i laburisti sono riusciti a instaurare un po' di interesse per la politica in una fascia che in questi ultimi anni ha dimostrato poco interesse nella politica.
Sì, chiaro, c'è stato questo aumento dei giovani di cui si è parlato, dei 24 anni in su, no? Appunto è andato in cerca di quei voti là. Che previsioni fai adesso per l'Inghilterra, insomma, in vista anche della Brexit, ovviamente, con il governo di Theresa May?
Beh, è evidente che Theresa May non potrà seguire le intenzioni che aveva fino all'altro ieri, dovrà essere più morbida, dovrà cercare il consenso all'interno del Parlamento, non ha un'assoluta maggioranza e quindi dovrà rivedere la sua politica, le sue idee, dovrà sviluppare una nuova strategia che coinvolge innanzitutto questi nuovi alleati del Partito Unionista nordirlandese,
sì.
Dovrà fare anche molta attenzione ai suoi cosiddetti backbencher, ovvero i politici di, tra virgolette, di minore importanza.
Quegli altri partiti, insomma. Ok, cioè quindi l'abbiamo detto, è una maggioranza risicata, non è una maggioranza assoluta, quindi sarà più problematico. Io ti ringrazio, Mark, grazie ancora.
Grazie a te, buonasera.
Grazie ancora a Mark William Lowe. Noi mandiamo un attimo, solo un attimo, la pubblicità e torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Sono le 16:44 minuti questo venerdì 9 giugno, mentre in Italia la situazione si fa molto pesante dopo la fine dell'accordo tra i maggiori partiti a seguito delle votazioni di ieri alla Camera di un emendamento che ha di fatto messo in minoranza la maggioranza, insomma è pioggia di accuse tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sulle responsabilità di aver fatto naufragare la cosiddetta riforma elettorale. Avrete visto sui social, l'avrete sentito anche sui TG, è successo che per errore siano stati visualizzati sul tabellone i voti sull'emendamento che invece dovevano ovviamente restare segreti. Si è verificata la presenza di quelli che in gergo sono detti franchi tiratori, ossia quelli che per affossare un voto, pur facendo parte di un partito, votano diversamente da quanto stabilito. Il PD ne ha mostrati parecchi e per tutta risposta si è scagliato contro i 5 Stelle accusando di aver voluto uccidere questa riforma elettorale. I grillini dai canto loro invece rimandano le accuse al mittente affermando l'esatto opposto. Nel caos, Forza Italia chiede di tornare in commissione e ricominciare l'iter. La Lega invece chiede di votare subito con l'attuale legge rivista dalla Consulta. L'ipotesi ovviamente già stata scartata da Mattarella. Le elezioni di autunno vanno così perdendo purtroppo terreno. Vedremo come continuerà la questione. Invece parliamo di Stati Uniti, perché anche per Trump le cose non vanno molto bene. Nella sua dichiarazione al Senato, l'ex capo dell'FBI James Comey ha confermato le accuse contro il presidente, affermando di essere stato oggetto di pressioni da parte di Trump per lasciare appunto le indagini sull'ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn. Diciamo che Comey rincara la dose avallando l'ipotesi del Russiagate, con un'ingerenza degli hacker russi sulle elezioni americane dello scorso novembre. Sicuramente insomma Putin risponderà che non è colpa loro, che non hanno fatto assolutamente niente, non si mette bene per il presidente Trump. Per voce dei suoi legali ha risposto di non aver mai fatto alcuna pressione e negando qualsiasi bugia. L'amministrazione Trump, ha dichiarato Comey, ha scelto di diffamare me e l'FBI, ha mentito su di me e sull'FBI appunto. Continua dicendo: l'FBI è e sarà sempre indipendente. Le ambigue spiegazioni per il mio licenziamento mi hanno confuso, visto che fino ad allora mi era stato ripetuto che stavo facendo un gran lavoro. Ora il Senato vuole interrogare anche il genero di Trump, ovvero Jared Kushner, il marito di Ivanka. Se non sbaglio, le probabilità per un coinvolgimento giudiziario si fanno sempre più concrete. Sono le 16:47 minuti, tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, andrà in onda l'intervista con il consigliere Marco Toncelli del Partito Democratico, con il consigliere Everest Bertoli, qui al Blando Radio Show. Quindi un attimo di pubblicità e torniamo subito dopo, sempre qui su Radio Attività.
Radio Attività. Un pranzo come si deve, un panino sfizioso. Vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Radio Attività. Convenzioni particolari per il posteggio, per fare la spesa di tutti i giorni. Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento, 365 giorni l'anno.
Centro Commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
Le offerte e gli eventi in città? Ma li trovi su siepi.it, www.siepi.it, il nuovo portale per conoscere tutto ciò che offre la tua città, anche per smartphone, Apple e Android. E se sei un tipo social, entra nella pagina siepi della tua città di Facebook. Forse ti piace. www.siepi.it. La tua città ha un altro fascino, se la sai scoprire.
13esima settimana internazionale dei tre golfi, un mare di sport per tutti. Dal 10 al 18 giugno quest'anno la Tre Golfi è all'insegna dello sport senza barriere. Iscriviti a qualsiasi competizione con degli amici, parenti o conoscenti con disabilità. Avrete uno sconto del 10% sulla tassa di iscrizione, sconto che verrà devoluto in opere concrete a favore dei diversamente abili. E come sempre tanta vela con il clou della 41esima Muggia Portorose Muggia, SUP, canottaggio e pesca sportiva. E da quest'anno anche il basket, con il primo trofeo Tre Golfi in piazzetta a Porto San Rocco. Dal 13 giugno grill con musica e danze. Dal 10 al 18 giugno, 13esima settimana internazionale dei Tre Golfi. Un mare di sport per tutti.
Radioattività.
Blando Radio Show è su Radioattività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30.
Bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste. Ci hanno raggiunto qui in studio il consigliere Everest Bertoli, il consigliere Marco Toncelli, dalla prima puntata del Blando Radio Show. È un piacere riavervi qui in studio, consiglieri.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Prima domanda è al consigliere Toncelli. Siamo esattamente ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione. Si può tracciare un bilancio di questi primi 365 giorni dell'opposizione?
un bilancio dell'opposizione, sì. Beh, è chiaro che
una vostra prospettiva, come
è chiaro che il lavoro dell'opposizione è conseguenza o è funzione di quello che è l'amministrazione che governa la città. Allora mi preme prima di tutto spiegare chi è l'amministrazione. L'amministrazione è il sindaco che è stato eletto nel mese di giugno dello scorso anno, la giunta che lui ha scelto e il consiglio che è stato scelto dai cittadini. E sottolineo questo perché parliamo comunque di figure che non sono certamente alla prima esperienza, anzi passiamo di un sindaco che per la terza volta fa la funzione di sindaco, di una giunta composta da assessori che non sono sicuramente al loro primo mandato, molti di questi anzi erano
già con esperienza,
assessori
già rodati,
nella precedente amministrazione di piazza. Però nonostante questo abbiamo visto anche ieri è stato finalmente licenziato in giunta dopo vari tentennamenti, dopo vari anche colpi di scena per cui sembrava che dovesse essere approvato nel mese di maggio, poi è stato rinviato, è stato licenziato in giunta il bilancio. Quindi abbiamo assistito in questa occasione, come in tutto questi 365 giorni, come in tutto questo primo anno, abbiamo assistito comunque a delle scene dove l'amministrazione si è dimostrata come se fosse alle prime armi, come se fosse un'amministrazione senza esperienza, come se fosse un'amministrazione che appena deve conoscere, appena deve imparare quello che è la macchina amministrativa. E questo dove, come l'abbiamo notato? L'abbiamo notato perché in un anno praticamente, a parte il famoso regolamento di polizia urbana del quale si è tanto parlato nelle settimane che hanno preceduto la sua presentazione e poi nei giorni in cui è stato discusso in commissione prima e in aula dove è stato votato, abbiamo visto che i lavori dell'aula, i lavori del consiglio sono stati praticamente sempre caratterizzati da assenza di delibere. Questa che verrà, se non sbaglio, presentata lunedì prossimo in commissione, verrà illustrata lunedì, è la prima delibera dopo un anno di una certa portata. E finalmente appunto discuteremo poi entro la fine di giugno se il calendario che è stato ipotizzato e che verrà, se non sbaglio, presentato proprio o è stato presentato questa mattina nella capigruppo verrà confermato. Entro la fine di giugno voteremo finalmente dopo un anno una delibera e direi che appunto dicendo questo tracciamo il bilancio del primo anno.
Quindi non siete soddisfatissimi, come dire. Replica invece del consigliere Bertoli, anche perché ci siamo sentiti la scorsa settimana proprio sul bilancio.
Ma appunto il consigliere Toncelli, nonostante i suoi 10 anni di esperienza in consiglio comunale, mi permetto una simpatica canaglia, dovrebbe sapere che il bilancio di previsione si vota una volta all'anno.
Subito
non è che
scontro.
No, vabbè, ma è in amicizia. Dovrebbe sapere che il bilancio di previsione si vota una volta all'anno e quindi sì, è passato un anno dall'ultima volta che è stato votato il bilancio di previsione per questo motivo. È vero, e lo devo dire alla città, che avremmo preferito di farlo prima. Un bilancio previsione va assolutamente fatto nei primi mesi dell'anno. Non vogliamo raggiungere il record negativo del 2015 quando fu fatto il 15 di settembre dall'amministrazione Cosolini. Perché il ritardo? Beh, è giusto che lo si sappia. Perché appena ad aprile inoltrato la regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato al comune di Trieste i trasferimenti di competenza e devo dire la verità integrando la cifra che inizialmente aveva previsto,
però se non sbaglio 1,5 milioni in meno
e la prima versione comunque. Che okay. Ci aveva comunicato la regione prevedeva tagli per 5 milioni di euro che poi sono stati ridotti e questo anno il 2017 il comune di Trieste avrà 1,5 milioni di euro in meno rispetto a quello che ha avuto la precedente amministrazione e la situazione potrebbe diventare ancora più tragica nel 2017 nel 2018-2019 quando i tagli ai trasferimenti regionali arrivano a 5 milioni di euro
dovrebbero aumentare, come dire,
ma nonostante questo e nonostante questo magari qui ne anticipo un po', nonostante questo siamo riusciti, lo abbiamo presentato alla cittadinanza ieri, a portare a casa una proposta di bilancio veramente interessante e forte, proposta di bilancio che appunto nonostante alcune anticipazioni dei giornali non prevede nessun aumento delle tasse comunali dall'occupazione del suolo pubblico eccetera, non prevede nessun aumento delle tariffe e dei servizi,
anche addirittura di nessun tagli aumento, di costi in comune
nessun aumento delle mense, delle case di riposo, degli asili, delle rete per gli asili nido. Ecco, questi sono due delle delle proposte interessanti. Propone poi, e questo è il cambio di passo che noi vogliamo fare, praticamente triplichiamo gli investimenti per le opere pubbliche. Passiamo dai 16 milioni del 2016, l'ultimo bilancio dell'amministrazione Cosolini, ai 48 milioni di quest'anno per il 2017. Aumentiamo di 3 milioni e mezzo la spesa per il sociale. Ecco, sono alcuni punti forti che potrebbero, e siamo convinti, riusciranno a dare quel cambio necessario di marcia per rendere la nostra Trieste sempre più bella e vivibile.
Facciamo finta di essere quasi una seduta da uno psicologo, consigliere Toncelli. Qualcosa di positivo sull'amministrazione attuale, invece al consigliere Bertoli chiederò un qualcosa di positivo invece dell'amministrazione Cosolini.
Ma certamente di positivo l'avete appena sentito dalla prima risposta del consigliere Bertoli, anche lui simpatico, come e ringrazio per l'apprezzamento ricevuto. L'avete appena sentito da Everest, certamente in comunicazione l'amministrazione di piazza è, e lo era anche nei precedenti 10 anni, nel primo e secondo mandato, è certamente molto più brava di quello che è stata l'amministrazione Cosolini. Ma perché dico questo? Perché racconta cose che a volte non vengono tradotte o non possono essere immediatamente tradotte nei fatti e che al primo impatto possono dare l'idea di qualcosa di straordinario. L'ha ricordato ora lui quando ha parlato degli investimenti per lavori pubblici, parlando appunto della cifra che dovrebbe essere sui 170 milioni in 3 anni, quando sappiamo benissimo dall'esperienza non della giunta Cosolini ma dell'esperienza pluriennale di più amministrazioni, di più governi di questa città, che gestire i lavori pubblici con le forze presenti nei nostri uffici, con quello che vuol dire poi anche appunto l'apertura, la seguire i cantieri e quant'altro, non può essere fatto per più di 30-35 milioni l'anno. Quindi comunque è una buttata questa dei lavori pubblici. Poi sai, i numeri si possono certamente scrivere. Per quanto riguarda la data di presentazione del bilancio, sulla quale prima è stata fatta la battuta, ricordando che nel 2015 effettivamente noi in maggioranza l'abbiamo presentata nel mese di settembre, allora ricordiamo, anche se tutti confidiamo, perché dopo alla fine siamo tutti consiglieri della stessa città e quindi tutti dobbiamo lavorare per la stessa città, quindi confidiamo che
importante entro la fine, Trieste, come dire.
Entro la fine del mese di giugno tutto ciò avvenga, però sicuramente nei 5 anni l'amministrazione Cosolini non è mai andata oltre i termini di legge, cosa che è successa invece quest'anno, proprio al primo anno di mandato, ad un'amministrazione, come ho detto prima, che non è di primo pelo. E noi ci siamo trovati nel corso del quinquiennio del governo Cosolini anche ad avere quasi tutti gli anni cambio di norme sugli imposti locali. Ricorderete che negli anni del governo Cosolini furono introdotte la IUC con la UMI, con la IMU, con la TASI, la TARI, dopo cambiò la TARSU. Quindi dopodiché nel 2015 siamo arrivati alla data che ha ricordato il consigliere Bertoli, anche perché abbiamo cercato una copertura per alleggerire le tasse ai più deboli. Ricordiamo sempre che con l'amministrazione Cosolini siamo arrivati ad azzerare l'addizionale IRPEF per quasi 16.000 contribuenti, è ridotto nell'epoca in cui questa esisteva, o meglio questa in cui veniva pagata, la TASI per 40.000 immobili.
Risposta invece del consigliere Bertoli, dopo appunto le chiederò anche qualcosa di positivo invece sull'amministrazione Cosolini.
No, ma la risposta, ripeto, io sono perfettamente d'accordo e continuo a dire che i bilanci di previsione vanno fatti il prima possibile, possibilmente tra gennaio e febbraio. Naturalmente il consigliere Toncelli mi dirà e mi spiegherà come era possibile fare il bilancio a gennaio o febbraio se la regione, con il pasticcio delle UTI dove ci ha infilati, ci ha comunicato i trasferimenti regionali appena ad aprile. È stato veramente, ripeto, questo è l'ultimo colpo inferto alla Trieste. Poi tra l'altro non è stato solo il comune di Trieste, oltre metà dei comuni di questa regione sono finiti in gestione provvisoria proprio per il ritardo delle comunicazioni da parte della regione. Ma non è per scaricare mille responsabilità, semplicemente è arrivato l'ora, e questo sì sono convinto, che di cambiare anche l'amministrazione regionale, perché non si possono mettere in difficoltà le amministrazioni locali, che poi sono la prima linea di contatto con i cittadini nell'offerta dei servizi.
Ok, qua torniamo insomma sulla riforma delle UTI, e un qualcosa di positivo invece sull'amministrazione Cosolini.
Ma qualcosa di positivo, insomma, sarebbe un po' difficile cercarlo, ma giustamente, visto che il consigliere Toncelli ha voluto ricordare quell'operazione di cancellare l'addizionale IRPEF, per le fasce più deboli, parliamo per i redditi con un ISEE inferiore ai 10.000, con i redditi inferiori a 10.000 euro, è stata un'operazione positiva, lo abbiamo valutato positivamente e lo abbiamo confermato anche per il 2017, 2018 e 2019. Abbiamo trovato le risorse per continuare appunto questa operazione, che era positiva, lo riteniamo positiva e lo portiamo avanti.
Quindi signori, stiamo facendo progressi verso la fine della puntata, lasciate il Partito Democratico e Forza Italia, vi unite al Partito Blandista. Detto questo, noi ci fermiamo solo un secondo, diamo la linea ai colleghi del giornale radio di Radioattività e dopo torniamo qui al Bland Radio Show con questo dibattito.
Radioattività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
In apertura la cronaca: è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per Claudio Giardiello, l'imprenditore che il 9 giugno 2015 uccise tre persone a Palazzo di Giustizia a Milano. Le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Brescia saranno depositate entro 90 giorni. La camera di consiglio è durata 2 ore e Giardiello ha atteso la decisione nella cella di sicurezza dell'aula.
Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato dalla rete INGV con epicentro nei pressi di Pizzoli, L'Aquila, alle 14.15. Coinvolti dal sisma anche i comuni nell'area tra i 10 e i 20 chilometri dal luogo dell'epicentro. La scossa è stata avvertita anche nel Teramano e a Pescara.
La politica: ha naufragato il patto tra PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, e con lui la legge elettorale che ne era figlia, il proporzionale con soglia al 5%, dopo che l'aula della Camera ha approvato un emendamento apparentemente minore, ma che non era stato concordato e che il Movimento 5 Stelle ha votato lo stesso. Renzi: non voglio più sentir parlare di legge elettorale, al massimo un provvedimento tecnico poco prima delle elezioni. Un'ipotesi però che non trova sponda al Quirinale. Un incidente non fermi la legge. È questo l'appello di Silvio Berlusconi.
Siamo agli esteri: dopo le elezioni, i conservatori della premier britannica Theresa May si attestano come primo partito nel Regno Unito, ma non arrivano alla maggioranza assoluta. Formerò un nuovo governo per attuare la Brexit e mantenere il paese sicuro, ha detto la May a Downing Street al ritorno dall'incontro con la regina Elisabetta, che l'ha autorizzata a formare un nuovo esecutivo con l'appoggio degli unionisti nordirlandesi.
A Washington un pick-up ha investito e ferito gravemente due agenti in bici e un passante in una via molto trafficata. Il conducente, che viaggiava ad alta velocità, è stato arrestato con un'altra persona a bordo con lui. I due sono stati interrogati e sull'auto è stata trovata un'arma. Il capo della polizia locale ha detto che per ora non si conosce il motivo dell'incidente e non si esclude nessuna pista, compreso il terrorismo.
Russia Gate: Donald Trump denuncerà l'ex capo dell'FBI James Comey per fuga di notizie. A renderlo noto è stato l'avvocato privato del presidente americano, dicendo che intende rivolgersi al Dipartimento di Giustizia e alla Commissione Giustizia del Senato. Comey, secondo il legale, avrebbe diffuso tramite un amico il memo della conversazione privata con il tycoon in cui parlava delle pressioni subite per il Russia Gate. Lo riferisce la CNN citando fonti anonime.
E in chiusura rientriamo in Italia. Nella prima nota di variazione al bilancio preventivo 2017, l'INPS segnala un peggioramento dei conti dell'istituto rispetto alle previsioni. A fronte dei 6.152 milioni di rosso nel preventivo originario, si lievita al momento a 6.279 milioni. Il patrimonio netto previsto alla fine dell'anno è negativo per 7.990 milioni contro i 7.863 milioni delle previsioni originarie.
Ed è tutto, a più tardi.
Ritornano i Guns N' Roses in concerto allo stadio di Vienna. Lunedì 10 luglio, Guns N' Roses live a Vienna, anche con servizio bus da Trieste. Guns N' Roses. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com. Yeah.
profumo, il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto, le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a trieste@sangiustocaffè.com. trieste@sangiustocaffè.com.
Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
Hai una bella auto? Ci tieni che venga trattata con professionalità? Scegli Goretti Gomme, da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista triestino. Da Goretti non solo pneumatici, anche servizio meccanica, tagliandi, ricarica clima e sanificazione abitacolo. Goretti Gomme è un negozio driver Pirelli, in viale D'Annunzio 27/E a Trieste.
Sei curioso di scoprire cosa accade tra magazzini e navi, banchine e piazzali, gru e container? Domenica 18 giugno 2017 siamo aperti per te. Partecipa all'Open Day 2017 del Porto di Trieste, organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, assieme a tutte le associazioni di categoria, gli operatori e la comunità portuale. Potrai vedere da vicino i terminal principali, il carico e scarico delle navi e dei traghetti e sapere quali sono le merci in transito, il contenuto dei container e la direzione dei treni. Chi lavora nei terminal ti spiegherà cosa accade ogni giorno nello scalo triestino. Noi ti racconteremo quali sono le professioni del porto, cosa facciamo, come lavoriamo e qual è il nostro futuro, indissolubilmente legato a quello della città di cui siamo motore. Un'esperienza da non perdere. Domenica 18 giugno, vieni a conoscerci. Siamo aperti per te.
Radioattività. Blando Radio Show.
Bentornati a Blando Radio Show. Chiedo al consigliere Bertoli, questa volta giriamo, il problema della ferriera sta continuando a tener banco in città. Qual è la vostra opinione anche alla luce delle denunce dei cittadini in merito a rumori e polveri? Dopo chiedo la stessa domanda anche al consigliere Toncelli.
Beh, la nostra opinione rimane la stessa di quella che abbiamo avuto nell'ultimo anno, ma quello che abbiamo avuto anche negli ultimi anni. La ferriera è un problema pesantissimo per la città di Trieste, soprattutto l'area a caldo. Personalmente l'ho sempre detto, ma questa è l'opinione di tutti, non farei a cambio né per 100, né per 200, né per 500, né per 1000 posti di lavoro, non cambierei la salute di 200.000 abitanti. Qui dobbiamo prendere però atto di due cose molto gravi. Innanzitutto il mancato rispetto dell'AIA, di alcune delle prescrizioni dell'AIA da parte dell'azienda, che
115.
la regione fa molto molto fatica a sanzionare. E sotto questo aspetto siamo stati molto chiari. Noi vogliamo assolutamente che ci sia la revisione dell'AIA.
Ma c'era l'incontro anche al ministero giù a Roma.
Esatto.
È stata la risposta del ministero?
Esatto. No, il ministero
il
ministero è estremamente preoccupato e ha avviato le procedure appunto per sanzionare, per chiedere il rispetto dell'AIA ad Arvedi. Il punto comunque è molto semplice e dobbiamo affrontarlo tutti con grande sincerità e consapevolezza. La ferriera in quella zona, a poche centinaia di metri dalle abitazioni, a poche centinaia di metri dagli asili, a poche centinaia di metri da un ospedale infantile, non è più una questione di limiti di 0,1, di 0,2, di 0,5, non è più una questione di sforamenti, di un sforamento o 30 sforamenti o 50 sforamenti nell'arco di un anno, è di prendere consapevolezza che un'industria del genere, vecchia poi quasi di due secoli fa, diciamo, non può vivere, non può crescere, non può continuare a funzionare all'interno, in quell'operazione, all'interno di un centro cittadino. Questa è la verità della quale prima ne prendiamo atto tutti quanti, non solo il comune, ma la regione, l'ARPA, l'azienda sanitaria e lo Stato. Meglio è per il futuro e per la salute di tutti i nostri concittadini, lavoratori compresi.
Consigliere Toncelli?
Ma io credo che d'accordo sul fatto che la questione ferriera tocca la sensibilità di moltissimi cittadini, se non addirittura la totalità, come lui ha ricordato, i 200.000 e passa abitanti di Trieste. Una cosa è dire quello che si dovrebbe o si potrebbe fare, una cosa è trovare il percorso per farla. Allora, a me a volte paradossalmente spaventa molto molto meno pensare al futuro dei 300, 400 o più dipendenti, compresi anche quelli dell'indotto, arriviamo forse a 800 se non un migliaio, al futuro di queste persone, spaventa molto di meno questo, paradossalmente, del fatto di cosa fare la ferriera il giorno dopo che l'hai chiusa. Perché chiudere la ferriera, possiamo anche essere tutti d'accordo, ma nessuno oggi mi ha indicato un percorso su come fare questa cosa
qua. Dopo.
Proprio perché non è come il pentolino del latte, che tu spegni il fuoco, chiudi il gas e pace, tutto come prima. Devi capire, perché un'area poi abbandonata a se stessa, come risulterebbe poi il giorno dopo, the day after, quell'area lì, rischia di fare molti più danni di quanti sicuramente già ne sta facendo adesso. Quindi proprio a proposito di raccontare le cose alle persone, di saperle raccontare portandole magari più su una propria posizione per raggiungere un consenso piuttosto che su un'altra, allora bisogna essere sì onesti, ma onesti spiegando dove si vuole andare e come si vuole fare.
Silvia Bertoli vuole replicare.
Sì, ma una replica breve e veloce. Chiudere l'area a caldo il giorno dopo non preoccupa per niente, perché la chiusura dell'area caldo sarebbe una notizia.
Cioè, quindi non chiudere tutto caldo, lo stabilimento, ok?
Ripeto, anche se venisse chiusa tutta, il buon cavaliere Arvedi ci ha indicato già la soluzione. Quello ovvero, che interessa veramente ed è la banchina portuale. Quindi con le decine, le centinaia di milioni di euro che lo Stato e la Regione stanno mettendo, si potevano tranquillamente chiuderla, avviare i lavori di bonifica e trasformarla quell'area.
Così da non perdere anche posti di lavoro, chiaramente. Il consigliere Tuncelli vuole replicare, ma poi passiamo al prossimo.
Sembra che però in questi anni per alcune forze politiche non è stato così, proprio perché alcune forze politiche purtroppo hanno anche illuso le persone con mozioni nei quali si chiedevano ordinanze del sindaco per fare certe cose che non rientrano proprio nelle facoltà del sindaco. Per questo io dico tracciare un percorso vero e soprattutto onesto nei confronti delle persone.
Sì, io da cittadino di Servola, ho fatto questa domanda un po' da egoista, però no, ovviamente da cittadino di Servola, io mi ritengo dopo tutti questi anni un po' deluso da entrambe le parti, no? Sia a destra che a sinistra, perché in tanti anni si è sentito anche parlare tanto, però alla fine poche cose sono state fatte. Magari in questo momento qua si sta facendo qualcosa e in altri momenti si è fatto qualcosa, in altri è tanto, non si è fatto assolutamente niente. Torniamo invece a parlare di UTI, perché insomma ci siamo conosciuti su questo argomento ancora in ottobre e tra l'altro è un piacere riavervi qui a parlare proprio di UTI. È meglio questa situazione, insomma questa soluzione delle UTI o la città metropolitana? Consigliere Tuncelli.
Ma inizio io, visto che comunque anche nella mia ultima campagna elettorale, ma anche precedentemente, sono stato al fianco del senatore Francesco Russo, che so che è stato poche settimane fa vostro ospite,
sì,
uno dei primissimi sostenitori della città o area metropolitana, che non va in contrapposizione con le UTI, questo lo dobbiamo dire. Le UTI sono un modello che purtroppo abbiamo visto in alcuni casi non è riuscito abbiamo visto anche le numerose modifiche purtroppo che sono state fatte a livello regionale, non è riuscita a soddisfare quelli che erano gli intenti iniziali, che ripeto la proposta era di per sé positiva, perché raccogliere risorse, mettere insieme sinergie è la cosa più ovvia e più semplice che si possa fare proprio per raggiungere determinati
obiettivi. Sì, avevamo appurato
obiettivi
in ottobre quella volta là, che probabilmente
Quel tema è stato che da una parte forse una riforma che ha avuto delle difficoltà a venire avviata, dall'altra parte qualche volta dei comuni che non hanno capito fin da subito l'approccio positivo da dare a questa riforma, ecco, è stata come un'escalation in negativo, purtroppo. E la città metropolitana non si contrappone alle UTI, la città metropolitana semplicemente è un vestito particolare, un cappello, chiamiamolo così, con il quale la città di Trieste o il territorio della città di Trieste e le aree limitrofe possono calzare per poter fare un determinato percorso, per poter attraversare dei canali preferenziali per raggiungere.
Quindi non è un discorso o uno o l'altro.
Assolutamente okay. No, e non è neanche un discorso di dimensione territoriale, non è neanche un discorso di densità abitativa, è un discorso che è legato proprio alle caratteristiche. Il territorio di Trieste si presta a essere un territorio metropolitano per le sue questioni legate alla portualità, per quanto riguarda la scienza, per quanto riguarda la cultura, proprio perché la città metropolitana nasce là dove ci sono degli asset, chiamiamoli così, che possono permettere uno sviluppo non solo di quel territorio ma anche delle aree limitrofe. E abbiamo visto che negli ultimi mesi ci sono anche comuni come lo stesso Monfalcone, per esempio, come la stessa città di Monfalcone, la sindaca Cisint, che non disdegnerebbe, ecco, un'idea di area metropolitana.
Sì, perché lei aveva lasciato, no, proprio le UTI, insomma, ne avevamo parlato proprio con lei, consigliere Bertoli.
No, consigliere Bertoli è leggermente allibito perché non c'è limite alla fantasia amministrativa del Partito Democratico, dei suoi esponenti. Ora, apprendo che le UTI e le città metropolitane non sono in contrapposizione, ma avremo a Trieste l'UTI Giuliana e la città metropolitana Giuliana. Ecco, forse magari c'è stato un piccolo lapsus del consigliere Toncelli. Il problema vero è qui: gli esponenti del Partito Democratico, in primis i nostri amministratori regionali, hanno già preso coscienza che ci hanno infilati non solo il Comune di Trieste, ma tutte le amministrazioni locali di questa regione con la sede degli UTI in un vicolo cieco. Ripeto, se oltre metà dei comuni di questa regione non sono in grado di chiudere i bilanci nei tempi prestabiliti proprio a causa di mancati trasferimenti, è un dato che dovrebbe far preoccupare tutti e farli far marcia indietro. Così non è. Il Comune di Trieste, se continua la sua permanenza nelle UTI, ripeto, per il 2017 ha un milione e mezzo di trasferimenti in meno. Per il 2018 e il 2019 sono previsti 5 milioni di euro in meno per ognuna delle annualità.
Quindi per Forza Italia né UTI né...
Allora, per Forza Italia innanzitutto il legislatore deve fare chiarezza a livello nazionale e locale, perché noi siamo l'unica regione d'Italia che ha cancellato le province, l'unica regione che ha cancellato 4 province per sostituirle con 18 UTI. E siamo in un momento di totale confusione. Se a questo aggiungiamo i tagli dei trasferimenti regionali, che sono stati praticamente per tutti i comuni, non solo per il comune di Trieste, nel nostro territorio il comune di Muggia ha sofferto di tagli molto pesanti ed è un'amministrazione di centrosinistra. Ecco perché dico, prima chiudiamo questa vicenda, e fino a quando non abbiamo chiuso la vicenda delle UTI, parlare di altre architetture amministrative per la città di Trieste, ma per gli altri comuni limitrofi, è pura fantasia, perché ad oggi purtroppo, piaccia o non piaccia, è legge di questa regione la presenza delle UTI, e quindi non c'è nessuna legge regionale in questo momento, men che meno statale, che possa dare contemporaneamente, da un lato, permettere al Comune di Trieste di uscire dalle UTI e dall'altro di avviare il progetto di città metropolitana.
Ok, consigliere Toncelli, una breve risposta.
Sì, innanzitutto il consigliere Bertoli dimentica che la città o area metropolitana può anche avere valore transfrontaliero, quindi certamente Capodistria non è nelle UTI. Per questo, quando noi diciamo che ci può essere la convivenza tra UTI Giuliana e area metropolitana, che appunto potrebbe arrivare da Capodistria fino a Monfalcone, parliamo comunque di un'area che avrebbe un carattere amministrativo che nulla ha a che fare con le UTI, ovvero non si scontra con le UTI, diversa appunto dall'UTI Giuliana. Ma poi, quando lui ricorda, l'ha già ricordato 2-3 volte, che il bilancio è stato preparato in ritardo, sì, forse perché ad aprile si avevano alcuni valori, alcuni numeri che prima non si conoscevano da parte della regione, ma è anche vero che il termine per per presentare il bilancio era la fine di marzo e che con legge regionale è stato spostato questo termine al 30 di maggio. Beh, il Comune di Trieste, se sapeva che era in difficoltà, poteva anche chiedere di farlo al 30 giugno o addirittura al 30 luglio. Questo limite si poteva spostare a piacere. Beh, pur sapendo magari delle difficoltà, pur sapendo anche delle difficoltà che possono avere gli uffici, che tutti noi comprendiamo e verso i quali tutti noi comunque portiamo il nostro sostegno per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo, il Comune proprio, lo ripeto, che non è di primo pelo, che ha un'esperienza amministrativa, si è ben, come dire, e questo è un peccato di superficialità secondo me, si è ben guardato da chiedere, beh, facciamo il 30 giugno e non si sarebbe arrivati in questa gestione provvisoria, non si sarebbe arrivati oltre i limiti di legge.
Velocissimo, dove Bertoli.
No, ma ripeto, forse non ci siamo capiti. La regione Friuli Venezia Giulia chiude il suo bilancio.
Quindi torniamo, okay.
A dicembre.
Okay.
No, a dicembre. Mm-hmm. Io mi chiedo, invece la regione, invece di concedere proroghe fino a marzo, aprile, maggio, mm-hmm. giugno, cosa costava la regione Friuli Venezia Giulia di comunicare a gennaio, non solo il Comune di Trieste, ma tutti i comuni, i rispettivi trasferimenti, possibilmente senza tagli? In realtà, appunto, sono stati comunicati in ritardo e con tagli pesanti. È del tutto evidente, appunto, io non amo le proroghe. Io chiedo semplicemente, ognuno faccia il suo lavoro al meglio.
Chiaro. Ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radioattività.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Radioattività.
Un pranzo come si deve? Un panino sfizioso? Vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato, dalle 6:30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Bentornati al Blando Radio Show, ormai stiamo anche per salutarci, però prima di concludere questa puntata volevo chiedere prima al consigliere Bertoli, è stato presentato in questi giorni il progetto per il rilancio della ristrutturazione del Porto Vecchio, qual è l'impressione di Forza Italia, e poi ovviamente chiederò la stessa cosa al consigliere Toncelli.
Allora, su quell'area noi, questo in generale, anche tutte le forze politiche, perché il progetto, va detto e riconosciuto, iniziò sotto la precedente amministrazione, ecco, su quell'area, sul rilancio economico e la ristrutturazione di quell'area vastissima, tra l'altro, perché stiamo parlando di circa 500.000 di metri, sì, quadrati, ci giochiamo il futuro di questa città, e ce la giochiamo tutti, senza esposizioni di destra e di sinistra. Il progetto che è stato presentato è un progetto molto molto di massima, ma non poteva essere diversamente in questa fase. Quello che è interessante è che ci sono, da un lato, varie manifestazioni di interesse su tutta l'area, anche da parte di importantissimi investitori russi e tedeschi, e questo lo sappiamo. Addirittura dal porto di Amburgo. Dall'altro ci sono anche progetti singoli. Quello che dobbiamo fare in modo adesso è intanto che arrivino il prima possibile i 50 milioni che il governo ha messo per poter avviare le prime opere, e questo è importante, e si sta lavorando insieme. Comune e regione stanno dimostrando per una volta una crescita forte lavorando insieme. In secondo luogo, a questo punto servirà un disegno generale, e soprattutto servirà anche un accordo tra comune e autorità portuale, dove stiamo andando avanti, affinché l'autorità portuale riconosca una percentuale sulla vendita degli immobili, percentuale che servirà per realizzare tutte quelle opere di infrastrutturizzazione che mancano completamente nell'area del Porto Vecchio.
2034 dovrebbero concludersi i lavori, avrò 40 anni, pensate un po'. Consigliere Toncelli invece.
Noi innanzitutto siamo contenti che anche le forze di centrodestra come Forza Italia oggi guardino con attenzione al Porto Vecchio, perché Porto Vecchio parecchio il futuro della città. Io ricordo sempre quando in quel mese di gennaio, all'indomani dell'emendamento del senatore Russo che permise la restituzione di tutta quell'area, o meglio la consegna, perché forse la restituzione non è il termine corretto, la consegna di quell'area nel percorso che appunto poi vede da gennaio di quest'anno l'effettivo possesso da parte del comune di tutta l'area Portovecchio. Ricordo che in consiglio comunale non ci fu una completa condivisione, anzi proprio dai banchi di Forza Italia ci fu chi anche votò contrariamente in un testo che fu proposto all'idea di questo percorso che invece oggi vediamo finalmente avviato, vediamo anche finalmente avviato grazie anche al sindaco di Piazza, e lo sottolineo proprio perché sui grandi temi, sulle grandi opere che riguardano la città non si può restare divisi. Questo è un tema, lo ripetiamo sempre, sulle quali dobbiamo lavorare uniti. Vediamo appunto l'intesa tra il sindaco di Piazza e la presidente della regione Deborah Sedracchiani, anche in consiglio comunale su questo dobbiamo essere uniti e andare avanti.
È il bene per la città, no?
È una grossa scommessa, non è semplice, lo sappiamo, non c'è nulla di scontato, però siamo sicuri, perché è già successo in varie parti del mondo, ma anche in varie parti d'Europa, dove aree dismesse di dimensioni ancora più grandi del Portovecchio hanno trovato investitori, perché in giro per il mondo ci sono investitori. Poi noi abbiamo questo fronte mare bellissimo che diciamo non aspetta altro che di venire utilizzato per il bene della città e per il bene appunto dei nostri figli e dei nostri nipoti, ai quali dobbiamo guardare ogni volta che siamo nell'aula del consiglio comunale a premere un bottone per votare, quindi, a favore o contro un provvedimento.
È possibile quindi far ripartire quella zona. E ultima cosa, poi ci saluteremo in questi giorni, ovviamente si sta parlando tantissimo di legge elettorale, un vostro commento, insomma, diciamo che ieri si è parlato della riforma, insomma della legge elettorale, che era data per morta dopo insomma problemi anche con i 5 Stelle. In questo momento qua non abbiamo qui in trasmissione un esponente dei 5 Stelle, cosa dite invece voi due?
Non dobbiamo parlare male degli altri.
No, assolutamente no, assolutamente no. Prima consigliere Bertoli, poi consigliere Tuccelli. Un vostro commento.
Dico, adesso è auspicabile, in Parlamento si fermeranno un po' una settimana per rifletterci e per raffreddare gli animi, soprattutto per aspettare le elezioni di amministrative di domenica 11 giugno. Il Paese ha bisogno di una nuova legge elettorale, non fosse altro per il fatto che almeno ci sia la stessa identica legge tra la Camera e il Senato, per permettere insomma di avere due maggioranze omogenee e compatte per poter governare questo Paese, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Non fare una nuova legge elettorale per calcoli stupidi e idioti, mi permetto di definirli, come abbiamo visto stamattina in Parlamento, sarebbe veramente un atto criminoso nei confronti del Paese stesso. E quindi mi auguro che appunto certe teste calde si raffreddino in questa settimana e dalla prossima riprenda il dialogo, perché continuo a dire, ne ha bisogno innanzitutto il Paese, soprattutto in vista dei prossimi 5 anni degli impegni che ci aspettano.
Per andare avanti, consigliere Tuccelli.
Ma io credo che ieri mattina alla Camera dei Deputati purtroppo abbiamo assistito a un triste spettacolo. Al netto della causalità, qualcuno ieri pomeriggio faceva delle battute dicendo che forse non è stato un errore quello di pubblicare o comunque di mandare in chiaro sul tabellone il voto che doveva essere segreto. Sì. Purtroppo senza nominare la forza politica in questione, abbiamo assistito all'ennesima riprova che quando si tratta di lavorare tutti insieme, quando si tratta di prendere una decisione per il bene di tutti, una decisione comune, c'è sempre qualcuno che tende a distinguersi. Allora credo che, come per le cose della città di Trieste, come per i grandi temi che trattiamo in consiglio comunale o che tratteremo, speriamo che sia così, Everest, così anche che sia la Camera o che sia il Senato, non si può dire io non c'entro, io mi tiro fuori. Ecco, si viene eletti, non ho problemi a fare questa polemica, si viene eletti per partecipare, si viene eletti per dare un contributo, indipendentemente dalla forza politica a cui si appartiene, questo è il momento per dare il contributo. Chiaro. Adesso vediamo, se l'iter fosse andato avanti la prossima settimana il documento sarebbe andato in commissione al Senato. stato. Ora vediamo se effettivamente, come hanno titolato questa mattina i giornali, questa legge elettorale è morta, se c'è come altri stanno pensando di poterla riportare di nuovo in commissione. Vediamo. Certo è che il paese non può aspettare, certo è che dei destini del paese siamo tutti responsabili.
Chiaro, chiaro. Signori, io ovviamente vi ringrazio, penso che sia andata molto bene questa, chiamiamolo, terapia, e a questo punto sento che abbiamo fatto progressi. Vi chiedo se possiamo rivederci a questo punto a settembre, va bene questo? Io vi ringrazio ovviamente.
Io voglio concludere con una battuta, Everest, sì. Poi me la concede e poi replicherà. Magari a settembre potrebbe essere il mese giusto per parlare poi dell'esito della mozione sulla città metropolitana che il gruppo del Partito Democratico ha depositato e che verosimilmente dopo il bilancio nel mese di luglio potrebbe venire approvata.
Quindi concludiamo un po' con una sfida, consigliere Bertoli.
Ripeto, a settembre potrebbe essere il momento appunto opportuno anche per capire i destini di questa amministrazione regionale, cominciare a parlare seriamente del futuro della regione.
Infatti, perché ci stiamo avvicinando anche alle elezioni del prossimo anno. Io vi ringrazio, consiglieri, grazie ancora.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a voi, buona serata a tutti i radioascoltatori.
Grazie ancora al consigliere Marco Toncelli e al consigliere Everest Bertoli. A questo punto vi ricordo che la puntata di oggi sarà disponibile in replica alle ore 22 questa sera e domenica alle ore 11. Sarà disponibile anche il podcast a partire da domani sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Passiamo al meteo. Si prevedono per domani e domenica condizioni di tempo stabile, cielo in prevalenza sereno e leggero borino sulla costa. Le temperature dopo i temporali di questi giorni torneranno a salire con 18 e 22 gradi per le minime e 24 e 28 per le massime. In arrivo il caldo per la prossima settimana. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti, buon weekend e ci riascoltiamo lunedì alle 16.30.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Un pranzo come si deve, un panino sfizioso, vieni al bar Buffet Alessandro di via Cumano 7/1. Ricariche telefoniche, lotto, tabacchi e molto altro ancora. Ci trovate dal lunedì al sabato dalle 6.30 di mattina alle 23. Vi aspettiamo. Bar Buffet Alessandro, via Cumano 7/1, vicino al Museo Civico della Guerra per la Pace.
Radioattività.